Capitolo 33. Venne anche il pomeriggio del martedì e, declinando, arrivò il tramonto. Il villaggio di St. Petersburg era sempre in lutto. I bambini dispersi non erano stati trovati. Pubbliche preghiere erano state offerte a Dio per la loro salvezza e moltissime preghiere private nelle quali il postulante aveva messo tutto il suo cuore. Ma le notizie che venivano dalla grotta erano sempre cattive. La maggior parte dei soccorritori avevano abbandonato le ricerche ed erano tornati alle loro occupazioni quotidiane, dicendo che era chiaro che i bambini non sarebbero stati più trovati. La signora Thatcher stava molto male e per gran parte del tempo delirava. La gente diceva che era straziante sentirla invocare la sua bambina e alzare la testa e tendere l'orecchio anche per un intero minuto, per poi tornare ad abbandonarla con un gemito sul guanciale. Zia Polly era caduta in uno stato di profonda prostrazione e i suoi capelli grigi erano diventati quasi bianchi. Martedì sera il villaggio andò a dormire in preda alla tristezza e alla desolazione. Nel cuore della notte, le campane si misero a suonare a tutto spiano e in un lampo le strade si riempirono di gente seminuda che pareva impazzita e che urlava: «Uscite, uscite! Li hanno trovati! Li hanno trovati!» Trombe e padelle aggiunsero la loro voce a quel clamore. La popolazione si radunò e si mosse verso il fiume. Andò incontro ai bambini che arrivavano su un carro scoperto tirato da compaesani urlanti. Gli si affollò intorno, lo seguì nella sua marcia verso casa e sfilò trionfalmente per il corso gridando un evviva dopo l'altro. Il paese era illuminato. Nessuno tornò a letto. Fu la notte più memorabile che St. Petersburg avesse mai visto. Nella prima mezz'ora, una processione di abitanti del villaggio sfilò attraverso la casa del giudice Thatcher, abbracciò gli scampati e li baciò, strinse la mano della signora Thatcher, cercò di parlare senza riuscirvi e se ne andò piangendo a calde lacrime. La felicità di zia Polly era completa, quasi completa quella della signora Thatcher. Lo sarebbe stata, tuttavia, appena il messaggero inviato con la grande notizia alla caverna avesse potuto informare suo marito. Tom giaceva su un sofà, circondato da un pubblico rapito, e raccontò la storia di quella stupenda avventura con molte aggiunte per renderla più avvincente, e concluse con la descrizione di come avesse lasciato Becky per avventurarsi in una nuova esplorazione, di come avesse seguito due cunicoli fin dove arrivava lo spago, di come ne avesse seguito un terzo, tenendo lo spago fin quasi a spezzarlo, e fosse stato in procinto di tornare indietro quando aveva visto in lontananza un puntolino che faceva pensare alla luce del giorno. Allora aveva lasciato cadere lo spago e a tentoni si era diretto da quella parte, aveva infilato la testa e le spalle in un buco e aveva visto scorrere il grande Mississippi. E se per caso fosse stato di notte, non avrebbe visto quel puntino luminoso e non avrebbe più esplorato quel cunicolo. Spiegò poi come fosse tornato da Becky per darle la bella notizia e come lei gli avesse detto di non seccarla con quelle storie, perché era stanca e sapeva che presto sarebbe morta, anzi, che non vedeva l'ora di morire. Spiegò come fosse riuscito faticosamente a convincerla e come la bambina fosse quasi morta di gioia quando a tentoni era strisciata fino al punto da cui aveva potuto vedere coi suoi occhi l'azzurro pezzetto di cielo. Come lui era uscito dal buco e poi aveva aiutato lei a uscire, come si erano seduti per terra e avevano pianto di gioia. Come era passata una barca con certi uomini a bordo e Tom li aveva chiamati e gli aveva spiegato la situazione e la fame che avevano. Come gli uomini dapprima non avessero creduto a una storia così inverosimile perché, dissero, siete 8 chilometri a valle della montagna dove c'è la caverna. Poi li avevano presi a bordo, avevano remato fino a una casa, li avevano rifocillati, li avevano fatti riposare fino a 2 o 3 ore dopo il tramonto e poi li avevano accompagnati a casa. Prima dell'alba, il giudice Thatcher e il gruppetto dei soccorritori che lo accompagnavano furono rintracciati nella caverna grazie alle funicelle che si erano lasciati dietro e informati della grande notizia. 3 giorni e 3 notti di affanni e di fame nella grotta non potevano cancellarsi tanto facilmente, come Tom e Becky scoprirono ben presto. I due bambini furono confinati a letto per tutto il mercoledì e tutto il giovedì. E sembrava che la loro stanchezza, invece di andarsene, aumentasse col passare del tempo. Tom si alzò per qualche ora giovedì. Venerdì fece un salto in paese e sabato si sentiva come nuovo. Ma Becky non lasciò la sua stanza fino a domenica e quando ne uscì aveva l'aria di chi è guarito da una lunga malattia. Tom seppe del malanno di Huck e andò a trovarlo venerdì, ma non lo fecero entrare in camera da letto. Lo stesso accadde sabato e domenica. Da lunedì poté andarci tutti i giorni, con l'impegno di non parlare della sua avventura e di non toccare argomenti troppo emozionanti. La vedova Douglas era presente per controllare che si attenesse ai patti. A casa Tom seppe del fattaccio di Cardiff Hill e anche che il corpo dello straccione era stato trovato finalmente nel fiume, presso il pontile del traghetto. Forse era annegato mentre cercava di fuggire. Una quindicina di giorni dopo il suo salvataggio dalla grotta, Tom uscì di casa per andare a trovare Huck, che era diventato abbastanza forte ormai per ascoltare storie emozionanti, e Tom ne aveva alcune che potevano interessargli, a suo parere. La casa del giudice Thatcher era sulla sua strada e Tom si fermò per salutare Becky. Il giudice e alcuni amici lo fecero chiacchierare e qualcuno ironicamente gli chiese se non gli sarebbe piaciuto tornare alla caverna. Tom disse di sì, che non gli sarebbe dispiaciuto. Il giudice disse: «Beh, ce ne sono degli altri come te, Tom, non ne ho il minimo dubbio. Ma ci abbiamo pensato noi. Nessuno potrà più perdersi in quella caverna».
«Perché?»
«Perché 2 settimane fa ho fatto rivestire di ferro il suo portone e l'ho chiusa con 3 lucchetti. E le chiavi le tengo io».
Tom diventò bianco come un lenzuolo.
«Che ti piglia, ragazzo? Presto, correte, andate a prendere un bicchiere d'acqua». L'acqua fu portata e gettata sul viso di Tom. «Ah, ora va meglio. Ma cosa ti aveva preso, Tom?»
«Oh, giudice! Giolindiano è nella caverna!»